Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Chaos Legion.
E che cos'è Chaos Legion, direte? Perché effettivamente è un gioco un pochino più di nicchia, ma noi ci siamo molto affezionati. Abbiamo qua davanti la nostra prima versione di questo gioco perché è uscito su PC. Ma prima di addentrarci in questo episodio un po' più personale rispetto ai soliti, ci teniamo a ringraziare i nostri mecenate che aiutano a supportare il progetto, a darci spazio per poter creare nuove cose all'interno di questo progetto. Il nostro studio dove stiamo registrando si sta pian pianino riempiendo di tante belle cosucce, regali che ci avete fatto, e ovviamente a voi mecenate è dedicata anche la puntata di IDDQD, la nostra rubrica che facciamo esclusiva direttamente sulla piattaforma Ko-fi. Se volete saperne di più andate su enciclopediadevideogiochi.it e avete un tastone uno scritto supporta questo canale, questo progetto, e potete aiutarci. Eccoci qui con l'elenco aggiornato visto che inizia aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su Enciclopedia di Video Giochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ringraziamo quindi Tevio, Ark, Coach, Herr Schmidt, Sukoi 47, il Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mopo Gamer, Betelux e Sibis, e in normal mode che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dician e Zazzi, e l'hard mode che è Cry King. E tra l'altro voglio anche ringraziare quelli che sono stati one shot, che hanno fatto una donazione una volta ogni tanto, anche quelli vanno sicuramente ringraziati. Tra gli ultimi c'è Bartolomeo Porcheddu, che ringraziamo tantissimo perché appunto è uno degli ultimi arrivati, ma insomma alcuni di questi nomi li avete già sentiti: Fabris, Femix, Kai the Pianist, insomma personalità che avete già avuto modo di conoscere tramite questo podcast e anche tramite il nostro gruppo Telegram.
Gruppo Telegram dove potete partecipare numerosi a tutto quello che riguarda il progetto Enciclopedia dei Videogiochi e non, perché ovviamente siamo aperti a tutto quello che riguarda il nostro
nostro, la nostra passione, videogiochi, nerd, giochi mobile, musica, si parla un po' di tutto con i canali dedicati all'interno del gruppo Telegram e si può parlare delle cose più diversificate. Un'altra cosa che potete fare è anche andando sempre su enciclopediadevideogiochi.it e lasciarci il vostro parere, il vostro consiglio e anche magari degli aspetti che non sono stati trattati in alcuni episodi dell'enciclopedia e che potranno essere quindi integrati nell'episodio stesso. Una bella cosa che Anchor ci permette di fare, di aggiungere proprio dentro l'episodio stesso i vostri contributi, che ovviamente vanno sempre ad arricchire ancora di più ogni episodio dell'enciclopedia.
Ecco, a proposito dell'argomento di oggi, è uno di questi episodi in cui parliamo di un gioco che magari è conosciuto un po' di meno. C'è sempre qualcosa da dire però nei videogiochi. Noi cerchiamo di bilanciare giochi vecchi, giochi nuovi, giochi famosi, giochi di nicchia, indie, cerchiamo di spaziare il più possibile. Oggi abbiamo deciso di fare una puntata un pochino più personale con Chaos Legion, che è un titolo Capcom, forse uno dei titoli meno conosciuti di Capcom e anche più bistrattati forse, perché non ha mai avuto seguiti, non ha mai avuto, è un franchise che non è mai partito nonostante magari le buone intenzioni iniziali, però diciamo che andrebbe riscoperto sotto tanti aspetti, ma soprattutto è legato anche all'anno di uscita, perché è un gioco del 2003 e si sente tantissimo che è un gioco del 2003 proprio per tematica.
Esatto, Chaos Legion è un gioco molto particolare, come vedrete nell'episodio, e proprio per questo, se non ci avete mai giocato e magari lo scoprite per la prima volta in questo episodio, o se siete anche voi dei giocatori che hanno provato questo titolo e magari ne pensate bene o male, fatecelo sapere. Ed è di nuovo una delle cose che potete fare, interagire con noi e con tutti i rappresentanti, tutti i fautori di questa grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi, proprio sul gruppo Telegram o anche su enciclopediavideogiochi.it. È un gioco a cui anch'io tengo particolarmente perché l'abbiamo trovato in versione in realtà budget nell'epoca appunto di questi titoli per PC, negli scatoloni dove c'erano i cestoni di giochi nei negozi di videogiochi o comunque nei negozi di elettronica. Mi aveva colpito particolarmente la copertina di questo gioco e anche il titolo Chaos Legion era molto evocativo, e guardando i primi screenshot mi ha subito colpito, perché il design mi è stato subito accattivante, è proprio da anni 2000, perché come vedrete ha proprio delle tematiche così. Però ci abbiamo creduto, l'abbiamo preso, l'abbiamo provato ed effettivamente ci ha lasciato una bella impressione, nonostante riguardando le recensioni anche per riprepararci, per rinfrescare la memoria per questo episodio, non sono state particolarmente generose con questo gioco. Quindi, come tante volte accade, il voto personale, l'esperienza personale diverge da quella che è l'opinione pubblica, quella delle grosse testate, delle riviste o dei recensori di base. Quindi mi piace questo episodio, che sarà appunto una nostra visione alternativa in questo caso di questo gioco di Chaos Legion. Quindi fateci compagnia, rimanete con noi nell'ascolto di questo episodio, vestiamoci con i nostri giubbottoni alla Matrix e mettiamo su il nostro CD preferito di musica anni 2000 e tuffiamoci in questo Chaos Legion dopo aver ascoltato una delle tracce della colonna sonora. Il gioco di oggi è Chaos Legion, un gioco del 2003 sviluppato e pubblicato da Capcom per PlayStation 2 e PC, quindi anche già il suo release, la sua versione nel mondo è limitata a queste due macchine, ed è quello che potrebbe essere un titolo alla Devil May Cry, e capirete perché sto citando questo gioco. In realtà è un hack and slash vecchio stile, è un po' un picchiaduro a scorrimento in 3D, mi sento proprio di dire una cosa del genere, e ha una storia molto particolare, perché non tanto nello sviluppo ma proprio per il fatto che sia stato bistrattato. E forse la cosa più importante, la cosa più particolare di questi dati tecnici che diciamo all'inizio, è proprio l'anno di uscita, il 2003
è l'anno dei Capcom 5. Si parla spesso, ne abbiamo parlato recentemente nel nostro episodio di Beautiful Joe, dei 5 giochi che dovevano uscire, poi ne sono usciti 4 di questi, uno è stato cancellato, alcuni hanno avuto successo come Resident Evil 4, ma altri molto molto meno. Questo è uno di quei titoli che non faceva parte di questa lista e quindi è sviluppato dal Capcom Studio 6. Capcom Studio 6 è quella che sta dietro anche a Monster Hunter, quello diventato il franchise che li ha resi famosi. Però in questo periodo Capcom ha un momento un po' di crisi, deve ancora capire la sua strada, perché sia Devil May Cry uscirà il 2 di qui a poco, sia questi Capcom 5 come riscatto, però il resto c'è Maximo, che era un altro dei franchise possibili, che non è neanche niente male, Resident Evil cominciavano a uscire degli spin-off, quindi aveva un periodo un po' di difficoltà. ecco, da questo punto di vista. Chaos Legion, ci sono pochissime informazioni su quanto è riguardo allo sviluppo di questo gioco, però una cosa che abbiamo notato è come è stato recepito, perché le due versioni, quella PC e quella PlayStation 2, sono abbastanza simili in realtà tra di loro, ma il pubblico che ne ha valutato la qualità ha dato da una parte 30 su 100, quindi molto basso per la versione PC, mentre la versione console per PlayStation 2 si aggira intorno ai 60-70, quindi è un titolo molto divisivo da questo punto di vista, nonostante non ci siano grossissimi cambiamenti tra uno e l'altro. Questo forse è anche a sottolineare il fatto che nel 2003 il pubblico PC e il pubblico console erano molto distanti l'uno dall'altro.
Forse anche per l'anima più arcade delle console casalinghe, mentre per il PC permetteva un mondo più aperto, un po' come la classica divisione, il PC è strategico, spara tutto in prima persona, la console è più giochi d'impatto, veloci, molto d'azione, appunto molto arcade. Quindi anche qui la differenza secondo me è stata qua, anche se nella versione PC di Chaos Legion c'è anche il miglioramento grafico, perché la PlayStation 2 ha il suo classico, la sua classica risoluzione, insomma la sua classica grafica. Per PC invece, con il fatto di poterlo potenziare con le schede 3, con le acceleratrici 3D, c'era anche un boost di qualità. Ecco, quindi il fatto che non sia stato recepito bene dal pubblico PC probabilmente è dato proprio il fatto che non è un gioco prettamente da PC. Adesso con il tempo che è cambiato, adesso c'è poca differenza tra questi generi se giocate tra console e PC. Infatti secondo me, avendo avuto un controller attaccato al PC, ci sarebbe comunque goduto di più, come adesso ovviamente si fa. Però effettivamente quando ci abbiamo giocato noi, l'abbiamo giocato con mouse e tastiera, quindi con tutte le scomodità, se vogliamo dire, del caso. Però ci ha comunque lasciato ben disposti per questo gioco, forse perché probabilmente anche questa è una cosa che va a togliere forse da questo gioco nella storia del videogioco, è che noi fino a quel momento lì forse non avevamo ancora provato Devil May Cry come si doveva, e quindi questo è stato il nostro primo, se vogliamo dirlo così, approccio a questo genere di cose, anche se Chaos Legion ha poche cose, se vogliamo, in comune con Devil May Cry, al di là del fatto che sono stati sviluppati entrambi da Capcom.
Sì, c'è un grosso accostamento appunto con Devil May Cry. In questo periodo esce il 2 nel 2003, e però l'accostamento è molto più superficiale, molto più grafico, perché il protagonista ha i capelli fatti con lo stesso taglio, ma questo protagonista ce li ha rossi mentre Dante ha i capelli bianchi, e lui invece ha il giubbotto bianco mentre Dante ce l'ha rosso, quindi vedete come se fosse un po' il negativo uno dell'altro. Ci sono spade, c'è un'area gotica, ci sono mostri, tu usi appunto una spada e fai delle acrobazie, quindi diciamo che queste sono le parti, di le prime informazioni che ti arrivano, quelle che sono, restano sulla superficie, mentre quando vai ad esplorare nel profondo questo gioco, vedi che da una parte Devil May Cry è un hack and slash puro, questo è un picchiaduro scorrimento che ha tanto di più tattico in realtà all'interno del gioco, grazie al fatto che ci sono queste legioni che vi spiegheremo tra poco. Una cosa che vi posso dire da subito è: toglietevi Devil May Cry se avete intenzione di giocare questo gioco, partite a mente aperta, ve lo giocate e superati i primi 4 schemi che potrebbero essere leggermente ripetitivi, dal quinto schema in poi questo gioco si apre e veramente dà grandi soddisfazioni.
Dal punto di vista del gameplay è proprio un picchiaduro scorrimento in 3D che ricorda molto le serie Dynasty Warriors o Warriors Orochi. Infatti nell'ambiente 3D noi dovremo combattere contro orde infinite di mostri. Una delle cose che è particolare di questo gioco è che c'è davvero tantissima roba, nel senso tantissimi nemici, senza contare anche le legioni che possiamo evocare, quindi arriviamo anche a decine di personaggi contemporaneamente nello schermo. Nella versione PlayStation 2 c'erano stati dei problemi per quanto riguarda il frame rate, perché effettivamente con tanta gente sullo schermo c'erano questi rallentamenti. Nella versione PC invece hanno ovviato, ovviamente con le capacità tecniche si notava di meno, però già da questo si capisce anche una certa affinità a questo tipo di giochi come Dynasty Warriors, dove ci sono sì le combo ma non sono particolarmente elaborate, è un button masher, quindi non c'è bisogno di andare a tempo fare, anche se c'è un sistema di contraccolpi di parate, quindi non è proprio ignorante come gioco, però di base è proprio lo sfruttamento anche della capacità di evocare queste legioni, che è la meccanica principale del nostro gioco, anche perché il nostro personaggio inizia con ovviamente non tutte le legioni a disposizione, quindi anche l'imparare pian piano ad usarle, perché queste legioni fanno parte del gioco ma fanno parte anche della sopravvivenza del personaggio, non sono solo delle armi senza senso.
È una cosa proprio interessante questa, perché quando abbiamo accumulato insomma un po' di materiale per questo episodio ci siamo rivisti i gameplay, abbiamo rigiocato un po' il gioco, e l'animazione di Sig, che è il protagonista di questo gioco, me la ricordo ancora. ancora proprio come se fosse 20 anni fa quando l'abbiamo giocato. Questo sottolineare da una parte che è rimasta iconica, ma dall'altra che era sempre quella, perché effettivamente c'è l'elemento button mashing, è un bottone solo per fare il tuo attacco, ma non è quella la parte importante del gameplay. La parte importante sono proprio queste legioni. Cosa sono queste legioni? Sono dei poteri che possiamo evocare ad un certo punto, un po' come uno stand di JoJo, visto che ormai una volta lo potevamo dire e non lo conosceva nessuno, adesso è diventato popolare, quindi fare il riferimento si capisce subito. Possiamo evocare queste legioni, che sono inizialmente una sola e poi via via sempre di più come numero di personaggi che hanno una stessa caratteristica in comune, a creare appunto la nostra legione. Immaginatevi un piccolo esercito che possiamo mandare avanti, proprio come a richiamare le dinamiche dei Muso, dei Dynasty Warriors, eccetera eccetera, quindi mandare avanti le truppe. Questa cosa risuona anche con strategici tipo la serie di Dawn of War, ad esempio, dove hai un'unità eroica e mandi i tuoi, vicino anche League of Legends in parte ha queste dinamiche qui, in cui il tuo personaggio può fare degli attacchi ma non è la cosa principale con cui puoi fare danno DPS, anzi la parte è proprio di evocarli e mandare loro a combattere e poi tu dare supporto eventualmente, ma non sei tu il protagonista in quel momento.
Inoltre il legame che lega il protagonista alle legioni è anche il fatto del mantenimento di queste legioni, perché come detto non sono solo uno strumento senza senso, senza mente, che possiamo lanciare quando vogliamo senza ripercussioni. Ci sono due modalità in cui sì, ci possono fare da assist, il classico assist di picchiaduro ad incontri, dove arriva evochiamo la legione, fa un attacco speciale e poi scompare. In questo caso non verranno consumate le barre di energia, perché queste legioni appunto hanno la propria energia. Invece se decideremo di evocarle sul campo di battaglia, ci daranno una mano, ma ovviamente questa barra di energia subirà anche dei danni. E il mantenimento, la strategia che bisogna optare è proprio quella di tenerle da conto, perché una volta che le legioni saranno esaurite, avranno esaurito la loro energia, saranno disattivate, quindi non è che col tempo si ricaricherà la barra e potremo rilanciarle dopo poco. Qui dobbiamo prendere quello che è l'esperienza di gioco, ovvero le anime dei nemici che uccidiamo, per ripristinare abbastanza barra per poter poi riattivare il glifo della legione che da cui scaturisce. È un piccolo elemento di comunque intelligenza, perché è un bottom mashing senza troppi fronzoli, quindi staremo a fare attacchi a ripetizione, però dall'altra parte dobbiamo stare comunque attenti a queste legioni, che sono sì forti, sì ci danno una mano, ma che devono essere anche centellinate, ecco, perché il gioco ovviamente, avendo un sacco di nemici, non le manda a dire, non ti rende le cose facili, quindi non puoi approfittare granché. Si può fare, si può facilitare le cose facendo il grinding, perché una cosa che il gioco ti permette di fare dopo il decimo livello è rivisitare i livelli precedenti prima di andare avanti, per appunto raccogliere più anime, potenziare sia il personaggio principale, il protagonista, che le legioni stesse, che non solo aumenteranno di potenza, di barra di vita, ma anche di numero, quindi saranno anche più propense a attaccare più nemici, quindi darci più possibilità di vincere, anche finire più velocemente gli incontri, e tutto questo appunto per facilitare anche le fasi successive. Ve lo dico già, io consiglio di non farlo almeno nella prima volta che si gioca, perché il grado di sfida è abbastanza equilibrato, quindi facendo il grinding subito poi c'è il rischio di finire il gioco troppo facilmente, mi viene da dire, e quindi ti perdi un po' la sfida che questo gioco comunque ti dà.
Sì, dall'altra parte ci sono 7 legioni appunto che andiamo a impiegare durante tutto il gioco, e qui c'è l'elemento di progressione, diciamo. Yuga ha parlato di grinding, noi nei vari livelli sblocchiamo man mano che andiamo avanti queste 7 legioni, le conosciamo, una specie di livello tutorial in cui funzionano meglio, perché ciascuna di queste legioni ha delle peculiarità contro alcuni nemici, e quindi noi a un certo punto possiamo ritornare indietro scegliendo una legione che non avevamo a disposizione prima per poter fare meglio un titolo precedente. Qui si vede la parte arcade del gioco e il grinding contento, diciamo. Io mi ricordavo che alcuni nemici ostici tornavo indietro con una legione potenziata e dicevo adesso vi faccio vedere io, e riuscivo a finire molto più velocemente lo schema. Schemi che sono arene con corridoi che li uniscono, quindi si tratta di una cosa molto lineare. Il level design, inteso come proprio visivo, architettura, è molto carino, un po' ripetitivo ma molto carino, gotico, stile con colonne, templi abbandonati, cose di questo tipo. Però appunto come poi ti muovi all'interno del gioco sono grandi arene con dei corridoi che le separano, quindi da quel punto di vista c'è poco di esplorazione. Però questo a sottolineare la parte arcade, come dicevo, cioè è un picchiaduro a scorrimento, e quindi anziché avere nei classici 2D il corridoio orizzontale, qui ce l'hai in tre dimensioni.
E per ovviare a questa monotonia, se vogliamo dirla così, ci viene in aiuto la musica, che è una musica molto coinvolgente. Ci sono delle parti sia techno, metal, drum and bass. Questo gioco non ha musiche particolarmente tranquille, sono tutte musiche molto adrenaliniche, molto energizzanti, e non c'è mai, al di là delle delle cutscene tra i vari livelli, non c'è mai un momento in cui la musica ti fa respirare, quindi ti tiene sempre sul chi va là.
Anche perché poi ti parte una canzone che sembra Sephiroth di Final Fantasy come primo schema, il primo combattimento ti parte la musica più epica di sempre.
Esatto, quindi mescola questa musica che è anche questa figlia proprio degli anni 2000, il gotico metal techno, sembra di essere in un film di Blade con Wesley Snipes, queste arene underground, e quindi già questo ti fa stare più sull'azione. Il fatto che comunque l'azione è frenetica, perché il gioco è veloce, i nemici sono molto rapidi a venirci addosso. E tra l'altro volevo fare un'altra precisazione, perché questo gioco è figlio dell'anno in cui è uscito, negli anni inizio anni 2000, non solo dalla musica e dai colori, dalle tematiche, ma anche proprio dai nomi, perché le sette legioni hanno tutti dei nomi abbastanza gotici e emo, se vogliamo dire, perché come erano un po' il tema del... no, come era in voga nell'epoca, perché ad esempio le varie legioni si chiamano colpevolezza, odio, malizia, arroganza, imperfetto, blasfemia, e forse l'unico, quello un po' più, che ha un po' più senso, è Tanato, che è l'ultimo, quello più forte. Quindi al di là di quello, gli altri sono tutte parole molto da testo struggente,
sono i peccati capitali.
Esatto,
no?
Esatto, quindi fa molto film da vampiri underground, torno sempre a quello, ma proprio perché è concepito per quegli anni lì, quindi forse è invecchiato male, se vogliamo dire, da un certo punto di vista di tematica, ma avendo vissuto quegli anni in un certo modo, in alcune cose ci si rivede. Appunto, è bello quando un gioco è collocato temporalmente, è bello quando sono senza tempo ovviamente, ma quando c'è un gioco che rappresenta in una certa maniera l'anno di uscita o il periodo di uscita, è comunque molto interessante.
Dall'altra parte siamo vicini anche a Need for Speed Underground, che è un altro titolo che rappresenta l'anno di uscita in qualche maniera. E tra l'altro lo stile grafico con cui è realizzato questo gioco è molto gotico, molto emo, come ha detto anche Yuga, un po' nelle capigliature giapponesi, gakt, cose del genere, insomma, come l'immaginario comune. E poi quelli che sono il design dei vari stand, delle legioni, chiamiamole così, che assomigliano effettivamente a citazioni. Già la prima che andiamo a trovare, che è la legione, quella delle armi, della spada, gli spadaccini, che sarebbe Guilt, appunto, la colpevolezza, è molto lo spadaccino tipo Silver Chariot di Polnareff, se qualcuno si ricorda la terza serie di JoJo. È un design tipico che fa vedere qualcosa di magico ma antropomorfo, con elementi di fiamma, elementi di velocità, insomma particolare, molto carino, perché sono degli spiriti che andiamo ad evocare, e c'è questo misto di macchina e organico e demone insieme.
Sì, ogni legione poi, come detto, ha la sua particolare caratteristica, ci sono attacchi corpo a corpo, attacchi a distanza, esplosioni. Ogni legione è più adatta a sconfiggere determinati nemici, e noi durante l'arco della partita del gioco potremmo equipaggiarne solo due alla volta, e quindi anche lì scegliere inizio livello cosa poter scegliere, e qui torna in gioco il fatto di poter rigiocare i vari livelli, anche perché nei vari livelli ci sono i frammenti della legione suprema Tanato, che perdiamo all'inizio del gioco, e se noi ritroviamo tutti questi cristalli alla fine possiamo sbloccarlo e riutilizzare la legione più forte, quindi anche c'è il senso di rigiocare per andare proprio a trovare questi collezionabili. L'altra è il fatto di avere lo scegliere le due legioni da portare con noi. Abbiamo un benefit dal punto di vista del personaggio, perché in base a chi sceglieremo, un po' come succedeva anche in Final Fantasy VIII, in base a cosa avremo equipaggiato, ci saranno le statistiche del protagonista che cambieranno, andremo a migliorare una statistica piuttosto che un'altra, e sbloccando anche alcune abilità che possono essere degli attacchi speciali, delle combo particolari, o anche per esempio il classico doppio salto. Quindi avendo la determinata legione potremo avere accesso neanche nell'affrontare diversamente tutti gli schemi.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's.
Find Reese's now at a store near you.
E a proposito di storia, parliamone un po', perché è un'altra storia che sembra scritta da un 14enne in preda a crisi esistenziali, perché effettivamente lo è in un certo senso. Si parla di questo Sieg Wahrheit, che è un nome che deriva dal tedesco, che è un legionatore, è un cavaliere dei glifi oscuri, appunto ha questo potere che gli permette di evocare le legioni. Lui è il protagonista e dall'altra parte vediamo subito un antagonista nel caro Victor de la Croix, che è un altro titolo che è una traduzione dal francese, appunto la vittoria della corona. Un setting ambientato nel 791 anno Satanis, quindi in un'epoca imprecisata che non sappiamo se è futuro o no, perché per come si presenta questo universo ci sono, sembra un medioevo con le spade e in un certo senso la magia, l'esoterismo del mondo, ma dall'altra parte c'è questa cosa della meccanica, della tecnologia, c'è del metallo un po' elaborato e quindi è un po' particolare come mondo. È molto interessante perché subito viene messo in chiaro tramite le cinematiche che avremo tra uno schema e l'altro questa diatriba tra due ex amici. All'inizio ci sono diversi flashback che andranno a analizzare questi due personaggi. Sostanzialmente ci viene presentata una nemesi da affrontare. Ho citato prima Sephiroth, diciamo che i richiami sono abbastanza evidenti da questo punto di vista, perché il cattivo ha i capelli lunghi bianchi, lo spadone, quindi diciamo che si vede abbastanza la scoppiazzatura qua, se vogliamo, o la citazione, se vogliamo dirla in un'altra maniera. Però alla fine il mistero rimane, perché dobbiamo affrontarlo, pian pianino verrà svelato di stage in stage.
Sì, anche qui la storia che si dipana ricorda molto alcune tematiche, alcuni plot della serie di Final Fantasy. Sono ormai stereotipati, sono dei cliché, tipo distruggere il mondo per purificarlo, perché appunto in questo caso, in questo gioco, non si poteva esimere da avere questa tematica della distruzione per purificare. È una storia d'amore, di vendetta, di amicizia, tutto questo però doppiato in inglese e in maniera un po' abbastanza comica, devo dire, perché è appunto una tematica molto seria, se vogliamo. Comunque c'è questa violenza, c'è questa vendetta, tutto quanto spiegata però con voci americane molto stereotipate, tipicamente del tipo il classico texano del sud degli Stati Uniti. Quindi forse rovina un po', perché sembra è come sentire personaggi di Red Dead Redemption invece in un'ambientazione gotica. Questo l'ho trovato molto buffo, molto divertente, che però appunto lo vediamo solo nelle scene, negli intermezzi. Noi facciamo parte di questo ordine, non viene spiegato tanto la lore, non c'è particolare lore in questo gioco, perché è più voltato all'azione. Però le scene, come detto da Ace, ci danno un piccolo assaggio di storia man mano che andiamo avanti. E in realtà la storia, c'è anche dei twist particolari, insomma, anche alla fine la motivazione del cattivo, lo shock iniziale, perché il twist finale, dove vediamo che il cattivo, perché praticamente il cattivo Victor incolpa noi Sieg della morte della sua amata, e per questo vuole distruggere il mondo per purificarlo, perché i peccati eccetera. In realtà è stato lui stesso che ha ucciso la sua compagna per determinati motivi eccetera. Lo shock gli ha fatto perdere la memoria, e siccome ci ha visto noi lì con la ragazza morta, ci ha incolpato, allora ha messo su in piedi questo mega piano di distruzione di massa. Quindi se ci pensiamo è anche comico, però ovviamente delle tematiche ci sta, insomma.
Sì, è l'eroe che diventa antieroe, che ha appunto questa vendetta ma non sa bene perché e per come. È molto interessante perché nel flashback si capisce che in realtà il loro desiderio era quello di rinchiudere questo demone che avrebbe distrutto il mondo. Il demone viene rinchiuso in questa ragazza, che appunto muore per sigillare il demone, e di conseguenza Victor de la Croix decide di vendicarsi come liberando il demone, senza sapere che in realtà è stato proprio lui quello a rinchiuderlo. Quindi vedete questo eroe tormentato, ecco, che si vuole narrare in questo gioco. La storia è molto molto semplice da questo punto di vista. A me fa ridere che tu dici: ah, devo andare assolutamente a fermare Victor de la Croix, ma prima torniamo allo stage 1 a rifarlo, perché vorrei fare qualche cosina di esperienza in più, perché ci sta sempre. E appunto poi ci manda questi nemici, tantissimi nemici devo dire, come quantità, e però molto belli dal design, perché pian pianino comincia a conoscerli e comincia a prevedere quale sia la legione migliore da utilizzare in determinata maniera. E affrontiamo veramente di tutto e di più, perché Capcom qua si è divertita a creare design molto particolari, perché abbiamo dei ragni metallici, a un certo punto combattiamo contro degli alberi metallici che stanno fermi ma fanno spawnare altri nemici. Ci sono delle battaglie boss anche molto interessanti, anche di un certo spessore, perché proprio occupano tutto lo schermo in queste arene giganti. Diciamo che anche la sensazione di stare giocando a un Panzer Dragon, potrebbe essere anche un Drakengard, uno dei primi Drakengard, però immaginatevelo un po' più corposo come numero di nemici a schermo. Molto molto carino secondo me come vengono affrontate queste battaglie, e proprio a momenti. Il gioco è strutturato per darti dei momenti epici, sottolineati ovviamente dalla musica.
Un elemento che spezza la storia e che aggiunge elementi è il personaggio di Arsia, questa ragazza che fa parte delle Vergini d'Argento, che lei a causa di questi, del cattivo di Victor e dei mostri, perde la sua famiglia, si unisce al protagonista si differenzia da lui perché il protagonista ha l'arma bianca, la spada e le legioni, invece la ragazza ha le armi da fuoco. È un elemento che troviamo spesso anche negli anime, è la ragazza che ha le armi da fuoco rispetto agli uomini che hanno le armi di spadoni eccetera. Ci sono delle sezioni di gioco in cui usiamo anche lei nelle battaglie boss e ci può comunque dare una mano. Ovviamente è parte integrante della storia, perché è proprio un suo comportamento che fa rinsavire, fa avere il flashback shock al cattivo Victor, perché lei cercherà di sacrificarsi per salvare noi Sig. E proprio questo atto del sacrificio per salvare il protagonista farà scattare in Victor il ricordo di quello che è successo, dando un po' chiusura alla storia.
Una cosa molto particolare è tra l'altro accostare pistole, spade e altro elemento che può far pensare a un Devil May Cry, potrebbe far pensare anche a un titolo futuro come Bayonetta ad esempio. E un accostamento che voglio fare con un altro episodio dell'enciclopedia dei videogiochi è con Blasphemous ad esempio, non tanto per il gameplay perché è completamente diverso, ma per il mondo che viene presentato. In Blasphemous è un mondo religioso, gotico, molto pieno, e poi viene arricchito molto di lore perché il Metroidvania lo permette. Qui rimane l'alone di mistero dietro, effettivamente anche Blasphemous c'è tanto che non è spiegato ma lo vediamo e basta. Qui c'è ancora di meno, per proprio per come viene realizzato il gioco e per quello che vuole essere il messaggio che vuol dare. C'è l'elemento sentimentale ovviamente, no? Il fatto che si parla di amicizia, si parla di amore, si parla di passione del momento, di vendetta, di sentimenti molto forti che sono rispecchiati poi anche dalla legione. Il tutto è condito con questo gameplay che non è banale, ecco, devo dire. Il fatto di avere le legioni che livellano ci sta, è una cosa che man mano vai ad accumulare fino ad arrivare a Thanato, appunto, che è la legione suprema che ti permette di devastare tutto quanto. Però è ben bilanciato, non c'hai mai il momento in cui veramente non riesci a farcela, ma neanche il momento in cui asfalti tutto quanto.
E questo era Chaos Legion, un gioco molto particolare, come avete sentito non ricco di contenuti, cioè non un titolo AAA, ma che comunque riesce a ritagliarsi almeno nel nostro cuore, e proprio per l'esperienza, come abbiamo detto, come ci siamo approcciati a questo gioco, un gran bel ricordo. Io ho deciso di dargli 7 legioni, ovviamente su 10, perché è un gioco spassoso dal punto di vista del gameplay, nonostante le tematiche un po' tristi, devo dire, comunque figlie degli anni 2000, non smetteremo mai di dirlo per questo gioco. Comunque il punto di forza di questo gioco è proprio il gameplay, il fatto di evocare la gestione delle legioni, scambiarle, trovare la sinergia giusta tra le due legioni da portarci, e anche il fatto di vedere man mano che andiamo avanti con il gioco il poterne evocare sempre di più, avere questo nostro mini esercito portatile da poter evocare, e anche solo il fare le mosse speciali con una legione potenziata al massimo dà proprio la sensazione di super mossa, quindi da picchiaduro a di incontri. È molto soddisfacente da questo punto di vista. Come dicevo, io vi consiglio, se non avete mai giocato e volete giocarlo, di giocarlo senza fare il grinding la prima volta, anche perché una volta finito c'è la possibilità di fare il New Game Plus, che sarà più difficile. In quel caso lì ha senso fare il grinding, perché la sfida diventa più difficile, e proprio per questo è così necessario andarsi a potenziare ancora di più le varie legioni. Piccola nota che volevo fare prima, siccome è stato citato Gackt da Ace, questo fa ricordare anche un altro gioco sempre dell'era PlayStation 2, che ha molte similitudini con questa tipologia di giochi, che si chiama Bujingai, dove il personaggio, anche in questo caso con i capelli molto alla giapponese, alla pop idol giapponese, è proprio fatto sul modello dello stesso Gackt, che è un cantante ovviamente J-pop, J-rock. Quindi è una citazione che spona poi un altro possibile episodio, comunque un'altra citazione che vedremo, un imperdibili giochi dove somigliano tutti a Gackt in giapponese. Comunque è un gioco molto carino e molto spassoso, non è impegnativo dal punto di vista della storia, quindi non ci sarà molto da stare attenti con la lore eccetera, è proprio un sano divertimento, come detto molto molto arcade, che vi farà passare, nonostante comunque duri abbastanza, quindi vi farà passare svariate ore di divertimento, e ve lo consiglio comunque come completezza del genere. E tu Ace cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 colpi della combo dell'artiglio, perché è la mia legione preferita, quella della Flood, come viene chiamato. È un po' il Wolverine della situazione, immaginatevelo, che appunto si moltiplica, sono al massimo 10 quella legione. È un gioco che non ha pretese, non vuole essere il super gioco gigantesco, è un gioco che però si fa giocare molto bello, arcade, ha proprio la passione della ti metti lì, te lo godi, chi se ne frega di quello che succede all'interno della storia, non è tanto importante quello, è proprio importante il gameplay in questa fase del 2003. È il trend inverso in realtà di quello che succede proprio in questi anni, dove si cerca di mettere sempre di più la narrativa come punto focale del gioco. Questo proprio non ha nessun tipo di pretesa e per quello ve lo consigliamo. Volevamo portarlo anche perché molto spesso si fa è tutto quanto un'opera mega galattica, una pietra miliare del videogioco, oppure una merda. Invece questi sono un po' i giochi di mezzo che comunque fanno la loro figura, c'è sempre qualcosa di cui parlare secondo me dei videogiochi, anche quelli brutti, e in questo caso non è un videogioco brutto, è un videogioco mediocre ma che nasconde delle buone peculiarità.
Aggiungo solo che proprio a corroborare questa teoria sono anche proprio le recensioni online, perché prima avevo le recensioni di settore, le recensioni online sono molto combattute, perché sì, viene additato quasi tutte le volte come clone di Devil May Cry, che come abbiamo visto non lo è, ma proprio le recensioni, ad esempio quelle di Metacritic, si dividono molto da gioco fantastico, una gran parte di gioco normale insomma, e dei voti invece molto bassi. Si vede proprio lo spettro di gradimento che è molto variegato, quindi ha diviso molto tra virgolette la critica.
Questo a sottolineare che il videogioco in realtà gran parte dell'esperienza è dovuta anche all'attitudine che hai verso quel gioco, cioè se tu non hai l'attitudine giusta ad affrontare un gioco può essere che lo consideri male, hai una brutta esperienza. Tantissimi dei nostri ricordi legati ai videogiochi sono proprio legati alla nostalgia, quindi nel bene e nel male sto dicendo questa cosa. Ci sono dei giochi che sono usciti, li abbiamo giocati da bambini e rigiocandoli adesso non vanno lo stesso impatto, perché da bambini non vedevamo alcune cose. Ad esempio ci sono tanti giochi che adesso abbiamo parlato di dei lunghi caricamenti, che adesso è un problema, una volta non era così un problema perché non c'era nessun'altra alternativa. Così con i giochi nelle diverse ere e anche soprattutto dall'attitudine che abbiamo, l'esperienza che uno ha di un gioco dipende proprio dall'attitudine che ha, ovviamente dalla qualità del gioco stesso. Però abbiamo visto persone che si divertono anche con giochi orribili e ne fanno contenuto, quindi veramente è un medium che ti può dare tanto.
E quindi questo gioco qui è proprio da prendere, se volete prendere a spadate evocando i vostri guerrieri interdimensionali contro dei mostri incredibili, questo è il gioco che fa per voi e quindi ve lo consigliamo. E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete seguirci anche su Instagram, sul nostro canale Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, dove ogni giorno ci sono non solo le immagini che vi mostrano i vari titoli che trattiamo nell'enciclopedia nelle vari episodi, ma ci sono anche dei reel molto molto interessanti fatti da noi ma anche da nostri amici che ormai sono gemellati con l'Enciclopedia dei Videogiochi e che condividono insieme a noi la passione per questo bellissimo media e che troviamo sempre cose interessanti. Ci sono ad esempio come Indie Gamecast, che consiglia dei giochi simili a quelli che vengono trattati negli episodi, Arcadia Caffè, dove si parla un po' più del lato artistico del videogioco, il Triangolo Nerdangolo, che parla di anche del mondo più del gioco da tavolo rispetto al mondo dei videogiochi, questa unione tra i due, e tutti di questi progetti di gemellaggi, di questi canali che vi consigliamo sempre di seguire, ovviamente oltre all'enciclopedia, si sta creando un bel feeling, una bella collaborazione tra tutti quanti, e speriamo appunto che continuate a gradirla, e appunto quindi raggiungeteci su Instagram.
Comunque visitate enciclopediadevideogiochi.it per tutte le informazioni.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave.